E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Vogliono cancellare Ricky Gervais. Lunga vita Ricky Gervais, con buona pace dei fascisti arcobaleno che vorrebbero zittire tutto quello che non vogliono sentire, dimostrando scarsa intelligenza nella lettura dei contesti e ancor meno senso dell'umorismo. Parliamo di Supernature e delle polemiche scatenate da questo nuovo special su Netflix del genio della satira del nostro tempo, Ricky Gervais. Come sempre, dopo la sigla!
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Era prevedibilissimo e puntualmente è successo, perché la realtà ormai è più prevedibile delle cose più scontate del mondo. Esce il nuovo speciale di Ricky Gervais su Netflix dal titolo Supernature. È dissacrante percorso fra religione, politica, spettacolo e tanti argomenti che ci sconfinferano, cose che ci solleticano, cose che creano polemiche utili e inutili. Ma non è soltanto uno spettacolo di satira di un grande comico, è una vera lezione sulla satira e sul ruolo sociale della comicità. È uno spettacolo di metasatira ed è di enorme intelligenza e profondità. Ricky Gervais, per me, rimane il genio della satira contemporanea, cioè non ha eguali per come la vedo io, e potrei star qua ad argomentare per ore e ore del perché di questa mia convinzione, per quanto io poi apprezzi tantissimi altri autori, però lui è proprio uno scalino sopra. Oltre ad essere autore di satira, ha prodotto delle bellissime serie TV come Afterlife, come Derek, che mostrano come un materialista ateo, bastardo, cattivo possa anche avere un cuore d'oro e avere un'enorme empatia. Io adoro Ricky Gervais e questo spettacolo io l'ho amato. Ho risentito Gervais tornare ai fasti dei primissimi spettacoli e devo dire che Humanity, che era quello scorso, un po' mi aveva non deluso, però era un po' sottotono. Qui è tornato a bomba e ho proprio amato Supernature, ma prevedibilmente, dico prevedibilmente perché era quasi inevitabile, giungono coloro che, urtati nella sensibilità soggettiva, decidono di adottare un comportamento squadrista per zittire Gervais, chiedendo a membri LGBT e a persone facenti parte di questo mondo arcobaleno di boicottare lo show. Squadrismo, censura, violenza paventata e non solo verbale, beh, io faccio fatica a trovare altri termini dal fascista. Non infastiditevi, è proprio così, è un metodo di quel genere lì. Gervais, infatti, nello spettacolo ha toccato alcuni temi piuttosto sensibili e su questo non c'è dubbio, per esempio il tema della transessualità, delle TERF, quindi le trans exclusionary feminists e tutta la polemica che c'è intorno, ovviamente anche l'omosessualità, ha toccato il tema della pedofilia, della religione, il modo insomma dissacrante a cui ci ha abituato, e poi anche il razzismo, tutti temi insomma proprio tranquillini. E non sono bastati nemmeno i momenti in cui Ricky Gervais ha spiegato che fare battute non vuol dire pensarla in un certo modo. Almeno in tre momenti dello spettacolo lui mette le mani avanti e dice: guardate che io sostengo i diritti delle persone trans, credo che sia assolutamente legittimo da parte di ognuno diventare quello che uno vuole, prendere l'identità che si vuole. Non è bastato neanche spiegare questo e dire che poi fare la satira non significa pensare quello che si dice. Ricordo che la satira spesso ragiona per iperboli, per rovesci della medaglia, e quindi di fatto a volte viene detto anche il contrario rispetto a uno, a quello che il comico pensa. E non è bastato dire questo, non è bastato spiegare e dare contesto. Il tentativo di cancellazione è in atto, dimostrando ancora una volta che le politiche identitarie spesso sono solo esercizio di potere nei confronti di chi non si allinea. E questa cosa è molto problematica. In svariati momenti del monologo, Gervais si ferma a dare contesto alla satira. Allora, già questo, bisogna dirlo, è triste e significativo il fatto che un comico debba farlo. Però ormai è diventata la regola. Quasi tutti i comici che io vedo, da Bo Burnham a Jim Jefferies, passando per Gervais, Dave Chappelle, prima di quello che è successo, si trovano spesso a dover mettere le mani avanti. Ora, io credo che la satira non dovrebbe mettere le mani avanti, la satira non dovrebbe prepararti alla battuta. D'altronde, viviamo nel mondo in cui uno schiaffo a Chris Rock o un placcaggio a David Chappelle vengono visti come naturali conseguenze della loro irriverenza. C'è veramente gente convinta che lo schiaffone dato da Will Smith a Chris Rock o il placcaggio dato da un attivista LGBT sul palco a Chappelle siano le inevitabili conseguenze delle loro battute, delle loro parole, dei loro spettacoli, della loro satira e irriverenza? In un mondo dove una buona parte delle persone crede che quella sia naturale conseguenza, è inevitabile, secondo me, cercare di mettere le mani avanti. È un atto di sopravvivenza e autodifesa. Anche questo è piuttosto triste. Però questo è lo zeitgeist, è lo spirito del nostro tempo. Ma la reazione indignata di questa gente di fronte alle battute di Gervais e chi per lui, ci mostra anche l'incapacità di comprendere il profondo significato che Gervais ha dato allo show. E questo significato, secondo me, è il seguente. La risata è il nostro abbraccio. Ora, io non farò nessuno spoiler sullo show, quindi godetevelo, amatelo, perché secondo me è veramente bello. Ma questo è il punto focale. E per chi segue da un po' Daily Cogito, sapete quanto io tenga a questo argomento. Perché io stesso, quando ho cominciato il teatro, ho cominciato con la stand-up, ho cominciato con cose legate alla comicità. E ancora oggi, quando vado a teatro, io unisco la filosofia alla satira. A me piace far ridere ponendo questioni filosofiche. È questo che mi riempie di gioia. E la satira è proprio ciò che contraddice ciò che riteniamo normale, accettabile. E ogni volta che qualcuno dice questo è il limite che dovremmo dare alla satira, la satira lo valica, è la sua natura, non possiamo farci nulla, altrimenti non esisterebbe. Ma io sono molto legato a questa cosa, cioè la satira, la risata, è letteralmente il nostro comportamento più empatico. Ma ci arriviamo, Dicevo, non farò spoiler sullo show, ma tutta la narrazione dello spettacolo Supernature si incentra su un concetto fondamentale. Non solo quello secondo cui la capacità di tollerare la satira è un metro ineffabile di civiltà e di maturità. Ma il coraggio di abbracciarla è una straordinaria arma contro la sofferenza. Noi, quando vediamo uno spettacolo comico, ormai siamo abituati al fatto che la risata è un'evasione, è un momento in cui ti sollevi dalla gravità del reale e quindi pensi ad altro. No, questo purtroppo è la dimensione del comico in Italia, cioè la commedia dell'arte è lo Zalone, la cultura di Zelig, Crozza, è la commedia dell'arte che va bene, mi diverte, mi faccio le risate, però non è la satira che fa Gervais. Qui in Italia purtroppo la satira non ha una grande tradizione, infatti noi siamo uno dei paesi più refrattari a questo tipo di discorso, siamo uno dei paesi in cui tantissime persone sono convinte che Will Smith abbia fatto bene, che Dave Chappelle se la sia cercata, ok? E che se qualcuno adesso tira un colpo di spranga in testa a Ricky Gervais, in fin dei conti, dai, cioè, è lui che ha valicato i limiti. In realtà, la satira è una cosa diversa. La satira ti fornisce una risata, ti offre una risata e un umorismo che servono proprio a questo, servono a misurare la tua civiltà, la tua capacità di dare contesto, quindi la tua intelligenza, perché l'intelligenza è legata alla capacità di contestualizzare, ma soprattutto è un'arma contro la sofferenza. E questa roba noi l'abbiamo persa, o forse non l'abbiamo mai avuta, e dobbiamo conquistarcela. Non riuscire a comprendere questo denota, secondo me, l'appartenenza a un gradino inferiore nella scala evolutiva. Infatti, chi non ci riesce, chi pensa che appunto Chappelle se la sia cercata, che Chris Rock se la sia cercata, chi pensa che alla satira si possa rispondere con la censura, la violenza, le botte, in realtà è proprio appena appena al di sopra rispetto alle scimmie di 2001 Odissea nello spazio. Ok, siamo a quel livello lì. E La differenza di natura che esiste fra esprimere parole, per quanto fastidiose, per quanto problematiche, per quanto polemiche, e il lasciarsi andare a gesti violenti, a reazioni con le mani, è quella differenza lì. Segna veramente il confine fra civiltà e inciviltà. E io questa cosa l'ho già detto in passato, la ribadisco perché magari qualcuno che non ha visto i video precedenti vedrà questo. Io posso sempre difendermi dalle parole, con le parole. Posso sempre agire affinché le parole che mi vengono dette non mi facciano male quanto mi facevano male ieri. Questa è una cosa che noi dovremmo cominciare a rimarcare continuamente. Le parole sono le difese migliori contro le parole. I discorsi, le argomentazioni, o al massimo il sottrarsi dalle parole. Posso sempre sottrarmi alle parole. Dai gesti, dai pugni, dalle spranghe, dai legacci, dalle prigioni, non posso sottrarmi con le parole, ok? Posso essere stoico come Epitteto, posso decidere, come diceva lui, che un re può anche tagliarmi la testa, ma ciò non cambierà l'amor proprio che ho di me stesso, che è una bellissima citazione. Però poi, insomma, se uno ti mette le mani addosso, tu non puoi difenderti con le parole. E la ferita che ti causa una parola, una ferita su cui tu puoi sempre agire successivamente, la ferita di uno che ti spacca una gamba, no, ti tocca fare un po' di convalescenza. Quindi c'è una differenza proprio netta fra queste cose qua. E il fatto che sia sempre meno chiaro nella mente delle persone questa differenza, per me è una cosa abbastanza preoccupante. Detto questo, ok, la libertà di dire di fronte allo spettacolo di Gervais o di chiunque altro "a me non è piaciuto", come in questi giorni tanti stanno dicendo, "ma ci mancherebbe, ma va benissimo", attenzione, "a me non è piaciuto" non è sinonimo di "non fa ridere", no, "a me non è piaciuto" significa io soggettivamente, l'umorismo è una cosa che colpisce molto in profondità la soggettività, soggettivamente queste cose non mi fanno ridere, questa battuta non mi fa ridere. Ma certo, c'è la libertà, ma ci mancherebbe, ognuno di noi ride di fronte a cose diverse. Io non ho mai riso di fronte a Zalone, ho sempre riso tantissimo davanti ai Monty Python. Conosco persone di cui ho enorme stima che di fronte ai Monty Python mi dicono "ma che cazzo è sta roba", e magari al cinema con Zalone si spanzano. Ma ci mancherebbe, ma siamo tutti liberi di ridere di quello che vogliamo. Quindi "a me non è piaciuto" non significa "non fa ridere". Io non andrei mai a dire in giro "beh, ma Zalone non fa ridere", no, semplicemente non condivido il suo umorismo, non suscita in me la stessa reazione, per dei motivi che magari io posso anche ricercare e capire, perché capire perché quello che ci fa ridere è un ottimo modo per ricercare un po' meglio la propria identità. D'altronde, di nuovo, c'è un problema, e il problema è che viviamo anche qui un'epoca in cui siamo molto, molto dispersi, quindi vorremmo che ciò che è soggettivo, il mio modo di ridere, fosse oggettivo, fosse universale. E questo è un altro tema che abbiamo trovato tante volte su Daily Cogito, e anche lì, dare collocazione alla soggettività e mantenerla separata dai contesti, dalle oggettività, è proprio un metro di misura della civiltà, il che significa che qualche passettino indietro l'abbiamo fatto. Quindi dicevo, c'è la libertà di dire "a me non è piaciuto" e ci mancherebbe, ma ciò non ti dà il diritto di mettere a tacere o di cancellare, neanche se ti ha fatto arrabbiare, perché il fatto che abbia fatto arrabbiare te non significa che oggettivamente quella cosa sia sconveniente, illegale, malvagia, cattiva, dolorosa. No, non vuol dire questo. La tua soggettività è la tua dannata soggettività, e dovresti parlarne non con il board di Netflix, "boicottate questa gente", ma con il tuo psicologo. Ma poi ci sono tante obiezioni, ok? Un'altra cosa che leggo in questi giorni è "ma la satira si fa contro i potenti". Allora, in primo luogo, no, è una cazzata. La satira di costume? La satira è in gran parte prendere in giro, prendersi gioco dei costumi, cioè delle abitudini. Abitudini che poi possono essere parte dei potenti o dei poveracci. Ma chi è che ha detto che la satira? Ma scusatemi, è tutta la tradizione della satira se ne va proprio, come dire, no, tutta questa roba non c'entra. Avete mai visto uno spettacolo di Carlin, di Bill Hicks? Cos'è? La satira quindi non si deve fare nei confronti dei religiosi bigotti, ma soltanto delle gerarchie religiose. Ma che discorso è? Io mi prendo gioco anche dei religiosi, quelli puri e semplici. Mica devo prendere per forza in giro gli aristocratici, i potenti. Ma chi l'ha detta sta roba? Cioè, io questa roba qua, che l'ho vista serpeggiare soprattutto negli ultimi anni, ogni volta che la leggo dico, ma di cosa stanno parlando queste persone? hanno mai letto un testo di satira, hanno mai visto e capito che cos'è la satira. Non si fa contro i potenti la satira. La satira si fa contro i comportamenti, gli stereotipi, si fa contro le abitudini, si fa contro ciò che diamo per scontato. E questa cosa la fanno i potenti, i meno potenti, i deboli, i bravi, i belli, i brutti, i cattivi, i solari e gli oscuri, tutti. Ok, la satira non ha questi limiti. Di nuovo, come detto prima, quando qualcuno mette un limite alla satira, la satira farà un passo oltre, sempre. Quindi diciamo, la satira deve stare entro questi confini, deve prendere in giro i potenti. Ecco che la satira dopo prenderà in giro i poveri, prenderà in giro i deboli, gli ammalati. È così che funziona la satira. Fatevene una ragione. Se questa cosa non vi piace, forse non dovreste avvicinarvi neanche alla satira, non fa per voi. Ma in secondo luogo, mettiamo anche il caso che la satira debba prendere in giro i potenti. Voi, che state cercando di cancellare, criticare, zittire Ricky Gervais o chi per lui, voi volete essere potenti. Voi volete usare la vostra sensibilità soggettiva per valicare i confini della soggettività e soverchiare la soggettività altrui. Quindi in realtà, se la satira si fa contro i potenti, Ricky Gervais fa bene a fare satira su di voi, anche se poi, come ha detto nello spettacolo, non ha nulla contro le persone LGBTI, trans, omosessuali, ma ci mancherebbe. Poi basta andare a sentire una conferenza, un'intervista di Ricky Gervais per capire come la pensa veramente su certe cose. Ma di cosa stiamo parlando? Però voi volete essere potenti, voi volete usare la vostra politica identitaria per esercitare potere sugli altri. E infatti questo si traduce nella censura, si traduce nello squadrismo, si traduce nell'atto di cancellare, che è un atto di esercizio di potere, non è un atto di libertà. Non mentiamo noi stessi. Volete un po' di potere e va benissimo, però non nascondiamoci dietro un ramoscello d'olivo. La comunità LGBT, con le reazioni che in questi giorni sto leggendo, poi in questi giorni ne ho lette tantissime, ho letto anche lo scandalo perché la terza serie di Love, Death and Robots è troppo eterosessuale. E io mi trovo di fronte a queste evidenze e dico, ma io non so più in che mondo vivo, veramente. Comunque dicevo, la comunità LGBT, con questi atteggiamenti, si mette sullo stesso piano dei religiosi che da sempre, da secoli, vogliono mettere al bando gli autori di satira. Da sempre è così. Da sempre la religione, perché la satira ha sempre fatto satira sulla religione. E da sempre i religiosi, che ritengono sacra la loro fede, sacri i loro dei, sacro tutto quello che concerne la loro soggettività e la loro sensibilità, vogliono togliere di mezzo quelli che ricordano loro che quella roba in cui credono è soggettiva, è tua, che è solo un dio fra i milioni di dei che abbiamo inventato nella storia, che è solo una pregherina fra le miliardi che ogni giorno ogni essere umano fa nel corso della storia. E la tua soggettività è soggettiva, vecchio mio. E questa roba qua ai religiosi non è mai piaciuta. È la stessa roba. È la stessa roba. La tua soggettività è soggettiva. Questo fa la satira. Ti rimette in contesto, ti ridà la proporzione di quello che tu ritieni sacro. Mio Dio, questa cosa non potete toccarla. Come no? È soggettiva. Fatene una ragione. E questa roba accomuna tranquillamente tutti coloro che vogliono prendere sensibilità soggettive e tramutarle in qualcosa di universale, che non si fa, non è un buon modo per costruire una società libera, serena e pacificata. Un modo per costruire una società libera e pacificata è dire: le mie sensibilità soggettive sono le mie sensibilità soggettive, le difendo, ma non cerco di imporle agli altri in nessun modo. Chi vuole contrapporre gesti e atti come censure, botte, conseguenze, cancellazioni di carriera, danni di ogni tipo a parole di satira è da sempre un fascista, sia esso nero, blu, giallo o arcobaleno. Fascismo è quella roba lì, è prendere una sensibilità soggettiva mia e portarla all'orizzonte, universalizzarla. Ragazzi, non facciamolo. Nessuno ti toglie la libertà di ignorare quello che non ti piace. Non guardare Gervais se quelle battute non ti piacciono. Che ci sta che non ti piacciono? Ci sta. Ma io le voglio sentire. Le voglio sentire perché sono intelligenti. Le ritengo in linea con la mia, con il mio umorismo. E questo non fa di me una persona orribile. Fa di me una persona con un umorismo diverso dal tuo. non ha nulla a che vedere con la diffamazione. Leggo anche questo. Persone che dicono, beh, ma no, ma in realtà queste cose qua andrebbero tolte di mezzo perché sono come la diffamazione. Perché la legge dà il diritto di querelare qualcuno per diffamazione? Non dovrebbe far tacere uno che insulta intere categorie. È proprio quello, che non puoi diffamare una categoria, non puoi diffamare uno stereotipo, non puoi diffamare qualcosa che è un prodotto di fantasia, perché quella di Ricky Gervais è un prodotto di fantasia. Sono iperboli, sono ironia, sono figure retoriche. E non puoi diffamare figure retoriche, soprattutto quando poi nello spettacolo tre volte lui dice che non ha nulla contro queste persone e che non c'entra nulla con le sue posizioni. Porcaccia la miseria. La diffamazione è un'altra cosa. Diffamazione, io prendo di mira te, dico delle cose false su di te per danneggiare il tuo lavoro, cosa che peraltro alcune persone così che vogliono proteggersi da Ricky Gervais hanno fatto anche nei miei confronti, ma di questo parleremo in un altro contesto. Non c'entra nulla con la diffamazione, è proprio un'altra roba, concettualmente, filosoficamente un'altra roba. E poi concludiamo dicendo, sono pur sempre le parole di un comico. Allora cerchiamo di dare contesto a queste, cerchiamo di fare un bel respiro e dirci, ma vale veramente la pena di spendere tutte queste energie e mettersi in ridicolo molto peggio di quanto lo spettacolo di Ricky Gervais ridicolizzi alcune istanze? Vale proprio la pena di mettersi in ridicolo in questo modo, con queste posizioni assurde? Ecco, però non è tutto. La cosa più grave, ed è quella a cui tenevo veramente e volevo dire in questa puntata, la cosa più grave è che l'ironia e la capacità di prendersi poco sul serio sono da sempre due straordinarie armi contro la sofferenza. E il punto del monologo di Ricky Gervais è questo. È questo che per me lo fa essere un gradino sopra rispetto a tante altre opere di satira che ho visto. Perché c'è proprio questo messaggio metasatirico che, facendoti ridere, ti permette di pensare a come quella risata impatta sulla tua vita. Il finale di Supernature, non voglio fare spoiler, tranquilli, non rovinerò nulla di quello che ho detto, però dico soltanto che sul finale di questo spettacolo si esprime perfettamente il ruolo della comicità. Sapersi distaccare da ciò che produce sofferenza, come per esempio un lutto, perdere qualcuno di molto vicino a me, o un sopruso. Fa proprio degli esempi, Ricky Gervais, anche personali, in cui ti fa capire che la capacità di ridere di te stesso ti permette di distaccarti e guardare con maggior consapevolezza a ciò che ti fa soffrire e riuscire a metabolizzarlo meglio. Non solo, è anche un abbraccio. È l'abbraccio fra due persone, il sapersi prendere in giro. E il saper sviluppare quella complicità in cui di fronte a qualcosa di pesante, che ci fa soffrire, greve, riusciamo a riderne insieme. Chi contrasta questo tipo di strumento che l'evoluzione ci ha dato, la risata è uno strumento dell'evoluzione, si rende più fragile, più esposto. Più prendi sul serio quello che sei, quello in cui credi, più ritieni sacro e intoccabile quello che è soggettivo e tuo e dunque limitato, più sei fragile, più soffrirai quando ti accorgerai che quella roba lì è limitata. Se tu ritieni che qualcosa di soggettivo sia universale, quando il mondo, gli altri, ti guarderanno dicendoti «Ma non sei universale, è soggettivo?», tu soffrirai di più, tu sarai più fragile, tu sarai più esposto. E quindi più propenso alla nevrosi che ti porta a voler pestare un comico. Soffrirai se non saprai ridere di te stesso, di te stessa, di te stesso. L'umorismo disinnesca, nella gran parte dei casi, ciò che ci causa sofferenza e fragilità. Ed è questo che di Supernature bisogna far passare. Perché poi concentrandosi invece su le battute sui trans, le battute sui pedofili, si perde per strada questa roba qua che è preziosa. E io mi immagino quelli che si sono indignati davanti alla TV e mentre Gervais andava verso la conclusione dicendo queste cose che sarebbero state illuminanti per i loro piccoli cervelli, tutti intrisi di soggettività, dicevano, però questo proprio no, non ci sto, non è possibile. Questa persona mi sta dicendo delle cose che non accetto, bisogna farlo tacere. e vi siete persi per strada qualcosa di straordinario, straordinario, raro da vedere. Per fortuna potete vederlo su Netflix, per ora guardatevelo. Poi, insomma, credo che cancellare Ricky Gervais sia abbastanza fuori dalle corde di qualsiasi comunità, di qualsiasi genere, che per quanto voglia essere potente, non arriverà a quel livello lì. Cioè, anche se Netflix dovesse cancellare lo special su di Ricky Gervais, quello special poi finirà sicuramente su qualche altra piattaforma senza nessun problema. Quindi, insomma, quello che dice sul finale Gervais è che la satira è la nostra forma di abbraccio. È un atto di empatia, solidarietà, di vicinanza, di disarmo. Disarmo? Straordinario. E Ricky ha prodotto un grande show sull'empatia, vera, non quella consolatoria in cui ti dico «Mamma mia quanto soffri, mi dispiace per te», quella in cui ti do gli strumenti per ridere di ciò che ti sta facendo soffrire, affinché domani tu possa soffrirne di meno. Quella è l'empatia della satira, è uno strumento straordinario che chi si perde per strada non sa cosa si sta perdendo. Non saper riconoscere questo significa mettere il potere, esercitare il potere sopra la comprensione. Prima di tutto la comprensione di sé. L'umorismo ti rafforza. L'umorismo ti rende più coraggioso. L'umorismo ti fornisce gli strumenti per distaccarti da ciò che ti mina alla base la serenità. La satira è un mezzo straordinario per fare pace con alcuni dei tuoi demoni. È una forma di abbraccio. È una forma per voler bene a se stessi, saper ridere delle cose che mi fanno soffrire. Non è facile, non tutti ce la fanno, ma bisogna tentare. E non è certo cancellando un comico geniale, non è certo dicendo che quella cosa è inaccettabile, non dovrebbe essere trasmessa, che riusciremo a renderci più forti, più adeguati al mondo che ci viene avanti, più solidi di fronte ai problemi che spesso siamo noi stessi a produrre a noi stessi. E questo secondo me è ciò che sta dentro questo monologo. Guardatevelo, dannazione, e lasciate stare l'indignazione. Ascoltatelo fino in fondo. Poi magari non vi piace, poi magari non va fatto ridere, e ci sta, e va bene. Ma sono certo che alla fine vi avrà dato qualcosa di utile su cui riflettere. E quindi, grande Ricky Gervais, lunga vita Ricky Gervais. Questo è stato il primo Daily Cogito registrato in differita da, un anno e mezzo, non lo so. Quindi è stato anche strano. Ho dovuto ingannare il mio cervello e dire al mio cervello, guarda che sei in live, guarda che sei in live. E niente, è andata bene così. Quindi grazie a tutti quelli che hanno ascoltato in differita, perché nessuno l'ha ascoltato in live. Condividete la puntata, che sia in podcast o su YouTube, fate conoscere Daily Cogito alle persone là fuori. C'è bisogno di Daily Cogito, almeno quanto c'è bisogno di Ricky Gervais, sì, diciamolo, ma dai, non sottovalutiamoci. Di più Daily Cogito di Ricky Gervais. Ciao a tutti, buona giornata, condividete, alla prossima e non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa. Ciao! Wow.